Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il pellegrino porta con sé la propria storia, la propria fede, luci e ombre della propria vita. Ognuno porta nel cuore un desiderio speciale e una preghiera particolare. Chi entra nel santuario sente subito di trovarsi a casa sua, accolto, compreso e sostenuto.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso che Papa Francesco ha tenuto lo scorso 21 gennaio nell'Aula Paolo VI, incontrando gli operatori di pellegrinaggi e rettori di santuari in occasione del loro giubileo. Parliamo proprio di pellegrinaggio nella prima parte del nostro incontro. Un tema quanto mai attuale, soprattutto in questo tempo estivo, tempo nel quale sono davvero migliaia, centinaia di migliaia i fedeli che si mettono in cammino per raggiungere santuari, luoghi di culto particolarmente cari. Ma cosa spinge i fedeli di ogni tempo a mettersi in cammino? Cosa caratterizza il pellegrinaggio cristiano? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni.
Sì, ha detto una cosa giusta, il fedele di ogni tempo, perché il pellegrinaggio è un fenomeno, un'istituzione veramente molto antica ed è una cosa veramente particolare, perché è un viaggio fisico, perché ci si deve muovere fisicamente, ma al tempo stesso un viaggio spirituale che viene effettuato distaccandosi dal nostro tempo quotidiano, dal nostro spazio quotidiano, ci si allontana e si va verso un luogo sacro. Perché? Perché lo si ritiene, diciamo con un linguaggio moderno, un centro di energia, cioè in questo luogo sacro è sempre disponibile quella che potremmo chiamare una linea, diciamo, di comunicazione diretta con Dio o con un suo intercessore, che può essere la Madonna, dei santuari mariani sono fra i più numerosi, un santo, una santa o un arcangelo. Perché andiamo in un luogo piuttosto che in un altro? Perché in questi luoghi sacri sono avvenuti dei prodigi, delle visioni, sono conservate reliquie preziose o sono appunto avvenuti eventi, diciamo, fuori dell'ordinario. Ci si è sempre andati in cerca di un contatto diretto con il soprannaturale, in cerca di guarigione, di pace, per penitenza. I motivi del pellegrinaggio sono veramente infiniti e certo sono cambiati nel tempo. Una volta i pellegrini erano dei coraggiosi individui che si mettevano in marcia, come nel Medioevo, no? Il periodo degli uomini in marcia, percorrevano chilometri e stavano fuori settimane, mesi, a volte persino anni, per andare in un luogo sacro, proprio spinti dal desiderio di allontanarsi dal quotidiano e avvicinarsi al soprannaturale in un posto dove si pensa che questo soprannaturale sia più tangibile e contattabile. Adesso certo la nostra società è diversa, noi ci muoviamo in treno, in aereo, in macchina, viviamo in una società, diciamo, che tendenzialmente è laica o che tendenzialmente vuole farsi ognuno una religione su misura, eppure per i pellegrinaggi ancora si va in tanti.
Questo è uno sguardo d'insieme sul pellegrinaggio. Prendiamone in considerazione uno in particolare, il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, il cosiddetto Cammino di Santiago.
Beh, questo è un pellegrinaggio interessantissimo, uno dei più antichi. Pensate che dall'anno 1000 che la gente va in pellegrinaggio a Santiago de Compostela lungo il Cammino di Santiago. È importante che sia noto soprattutto come Cammino di Santiago. Infatti è uno dei non molti grandi pellegrinaggi moderni simile, cioè omologabile agli antichi pellegrinaggi medievali, lunghi, eroici, rischiosi, faticosi, ma soprattutto pellegrinaggi fatti a piedi. Cioè si camminava per centinaia di chilometri, e tuttora chi pensa al Cammino di Santiago pensa a un pellegrino col bastone, la borraccia e ancora non la conchiglia, uno zaino sulle spalle, che va a piedi a Santiago per un cammino lunghissimo, lungo chilometri, faticoso, dove si incontrano ancora, tuttora magari sono anche più numerosi i luoghi di ristoro, ma il pellegrinaggio di Compostela è proprio il pellegrinaggio del pellegrino che cammina come gli uomini del Medioevo. Però ecco, devo dire, si rimane anche un po' stupiti entrando in questa gigantesca basilica di Santiago di Compostela, che è gigantesca sia esternamente che internamente, perché ci aspetterebbe un luogo di silenzio, di raccoglimento, mentre è un luogo rumorosissimo dove la gente si reca per parlare fra loro, parlare col santo come se facesse parte della propria vita quotidiana, e fa file lunghissime per andare a toccare un'enorme statua d'oro ingioiellata, tempestata di pietre preziose del santo di San Giacomo. È veramente un luogo molto particolare. Poi all'inizio c'è questo curioso rituale fatto sul famoso portico della gloria, che è una colonna di marmo circondata da altre statue di marmo, dove la gente, questa volta miracolosamente in silenzio, compie alcuni gesti, tocca la pietra, infila le mani dentro sorte di buchi di questa pietra animale, va intorno alla colonna e batte la testa sulla statua dell'architetto della chiesa. Ci sono rituali che ricordano veramente usanze molto molto antiche.
E sono proprio questi i giorni nei quali si concentra il maggior numero di pellegrini in cammino verso Santiago per poter giungere nella cittadina spagnola lunedì prossimo, 25 luglio, festa dell'Apostolo Giacomo.
Sì, tra l'altro potranno assistere ad un rito veramente ormai diventato famoso, si è visto anche in alcuni film, quello dell'ascensione del Bota Fumeiro, un gigantesco turibolo che è appeso altissimo sul soffitto, proprio quasi sopra l'altare, e che con appositi argani molti confratelli e frati del tempio fanno piano piano dondolare fino a quando, acceso naturalmente, riesce a percorrere tutta l'enorme navata della chiesa dondolando su e giù. E infatti in antico si davano molte regole di precauzione, perché un enorme oggetto di questo genere che ondeggia può anche colpire qualcuno, come è anche successo, ma devo dire che è una cerimonia di suggestione veramente innegabile e irripetibile, e quindi i pellegrini si affollano per questo, poi vanno a chiedere la certificazione, perché chi ha fatto tutto il cammino a piedi o la gran parte delle tappe, man mano che si presenta in una tappa, diciamo così, ufficiale, riceve una sorta di attestato, e l'ultimo attestato finale di questo enorme sforzo fisico e in fondo anche spirituale è l'attestato che verrà dato proprio a Santiago. Però non va trascurata una caratteristica che troviamo in tanti altri pellegrinaggi, cioè questo cammino permette anche di incontrare gente di tutti i paesi, di varie nazionalità e lingue, che difficilmente incontrerebbe in altre circostanze, e quindi si creano gruppi di persone che condividono fede, aspettative, speranze comuni, racconti di vita, dolori, gioie, ed è questa la caratteristica vera di un cammino pellegrinale, questo formarsi di gruppi di persone che credono nella stessa cosa, hanno speranze che una volta arrivati nel luogo sacro la loro voce verrà sentita, che hanno un bagaglio di dolori, esperienze, gioie, e poi non si incontreranno magari più. Questo è proprio un fenomeno tipico di tutti i pellegrinaggi, perché supera le differenze di ceto, di censo, di genere, tutti insieme, perché tutti insieme si è accomunati dal desiderio di arrivare a questa meta sacra comune a tutti.
E possiamo anche dire che i tanti pellegrini che nel corso dei secoli si sono recati attraverso le strade principali nei luoghi della nostra fede hanno in qualche modo ridisegnato le mappe delle regioni che hanno attraversato.
Sì, ci sono addirittura piccole città che sono sviluppate in seguito appunto all'affluenza dei pellegrini, dove sono state poi edificate bellissime chiese gotiche, paesi con deliziose strade che assomigliano un po' a Santiago. Questo è tipico di tanti pellegrinaggi, diciamo, famosi. Il pellegrino con le sue soste ha intrecciato nel corso dei secoli una topografia che potremmo chiamare topografia del sacro, che poi ha dato luogo a comunità civili, a città, villaggi, paesi, che spesso portano poi proprio il nome o un ricordo di questo nome. Se pensiamo ad esempio ai pellegrinaggi micaelici fatti in onore di San Michele Arcangelo, se guardiamo una carta geografica anche soltanto dell'Italia ma di altri paesi, vedremo tanti paesi che si chiamano San Michele, Sant'Angelo, Sant'Arcangelo, che danno proprio l'idea di questo passaggio di fedeli e di pellegrini, e poi anche del trasporto delle reliquie, perché molti santuari sono sorti su reliquie preziose di santi o di martiri, che sono state trasportate e portate nel luogo dove dovevano essere appunto raccolte, con una cerimonia che era proprio l'Adventus degli imperatori. Quindi una reliquia importantissima che viene accolta con cerimonie, con la presenza di vescovi e di personalità civili e religiose, perché la presenza della reliquia in quel santuario ne cambierà completamente l'esistenza e la finalità.
E questo periodo dell'anno, il periodo estivo, siamo proprio nel cuore dell'estate, è un tempo particolarmente propizio per i pellegrinaggi. Ce ne sono alcuni legati esclusivamente, strettamente a questo periodo?
Ma per dirne uno, in agosto c'è un pellegrinaggio quasi sempre, che questo fatto a piedi, che va da Loreto ad Assisi lungo la via Lauretana. Quindi sono pellegrini veri, quelli con col bastone per appoggiarsi e lo zaino. E poi c'è uno veramente gigantesco, viene fatto con l'icona della Madonna di Cestocova. Quest'anno visiterà tutto il Portogallo e, se non mi sbaglio, attraverserà l'oceano per andare negli Stati Uniti, la classica Madonna pellegrina, cioè è la Madonna che va in pellegrinaggio praticamente, e i fedeli andranno ad accoglierla nei singoli luoghi in cui essa si fermerà, in modo da avvicinarla alla gente che non ha la possibilità di andare lontano, perché per dire, per un americano la Madonna di Cestocova non è facilmente raggiungibile, bisogna avere mezzi anche economici, tempo, invece così è la Madonna che si muove incontro agli aspiranti pellegrini.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la 17ª del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal capitolo 11 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
In questa domenica noi ascolteremo il Padre Nostro nella edizione di Luca, che è più asciutto, più semplice e nello stesso tempo forse anche più radicale, ma è all'interno di una richiesta dell'apprendimento della preghiera. I discepoli dicono: Insegnaci a pregare, ecco, imparare a pregare. Ah, pregare bisogna imparare sempre, sempre da capo, sempre di nuovo. È come imparare a parlare ancora meglio con chi amiamo, con le persone a cui vogliamo bene. Bisogna sempre parlargli meglio, bisogna sempre imparare da capo a parlargli, e così parlare con Dio, avere un rapporto con Lui. Che bello che nella vita spirituale ci sono tante fasi, si evolve, si impara di nuovo, si impara di più, si approfondisce. Quello che noi vediamo oggi è che nella prima lettura, è capitolo 18 del libro della Genesi, c'è Abramo che parla col Signore, parla di Sodoma e Gomorra, parla intercedendo per loro, per queste città all'interno delle quali a Sodoma c'è suo nipote, e lui è preoccupato per le persone a cui vuole bene, vuole salvarle. Ed è curioso che si stabilisce questo dialogo fra Dio e Abramo, come se Abramo sia più buono di Dio, dove gli dice ma tu vuoi distruggere pure i giusti, ma dai, se ci stanno 50 giusti o 40 o non so o 20, che fai, tu li distruggi? No, non la distruggerò, per riguardo a quei 10. In realtà, di fatto, il problema è che Abramo, parlando con Dio, lo conosce sempre meglio. Abramo scopre che Dio non la distruggerà per riguardo a quei 10, cioè poi di fatto, siccome 10 non ne trova, salva quei pochi che trova, li tira fuori e distruggerà la città come segno dell'esito a cui porta la cattiva accoglienza e l'abuso del prossimo che si celebrano a Sodoma e Gomorra. La realtà, appunto, è che in questo dialogo si conosce l'altro e si conosce Dio. Ma perché noi dobbiamo pregare Dio? Come se Dio non sapesse già ciò di cui abbiamo bisogno, e come se Dio non ci volesse bene abbastanza da chiedere le cose per noi o sapere cosa possiamo noi desiderare. Perché? Dio ha voluto veicolare la grazia che salva l'uomo, il bene che salva l'uomo, per l'uomo stesso, per la sua preghiera, per l'amore. Facciamo un esempio per capirci. Nessuno di noi riceve il Vangelo direttamente da Dio. Noi lo riceviamo dalla Chiesa, lo riceviamo da uomini e donne che ci evangelizzano, a partire, speriamo, dai nostri genitori, che sono sempre i migliori evangelizzatori dei bambini, se lo fanno. Ma l'amore, la carità, la cura di qualcuno è la strada della grazia di Dio. La preghiera è la strada delle grazie. Dio ha scelto di salvarci per mezzo del nostro amore reciproco. Che cosa curiosa. C'è l'insistenza di Abramo, che è l'affetto per il suo nipote, ed è lì che si ottengono le cose buone di Dio. Cioè, noi stiamo in una relazione reale di Dio, con Dio, e cioè noi non possiamo pensare che Dio ci imponga la grazia. Dove non c'è amore, non passa amore. Non può passare. Dove c'è amore, passa amore, e dove c'è amore, anche povero, balbettante, nostro, ma riferibile a Dio, ecco, Dio passa con tutta la sua potenza e la sua magniloquenza. Ecco che compare infatti nel Vangelo. La preghiera come un luogo di relazione col Padre, dove il perdono verso ogni nostro debitore e la vittoria sulla tentazione e sul male e il vivere nella verità partono tutti dal vivere da figli. Altro è vivere da sudditi, altro è vivere da figli. E la connotazione filiale della preghiera è essenziale, nitida, e non c'è preghiera più alta di questa che ci ha dato il Signore. E la sua natura è lo stabilire una relazione da figlio a padre. Ma poi c'è questa parabola simpatica del tizio che va a chiedere a tutti i costi dei pani per un amico che è arrivato. C'è questo tizio che arriva e dice: ti prego, è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da offrire. Quante volte stiamo messi così, non abbiamo nulla da dare, cioè quello che abbiamo da dare è proprio nulla. quante volte arrivano i nostri amici, arrivano le persone intorno a noi, ci chiedono qualcosa, ci chiedono una parola, un pane, una consolazione, e noi non abbiamo nulla da dargli, dobbiamo andare a chiederli a qualcuno. L'immagine è questa casa chiusa, che è il luogo della grazia, dove un padre è andato a dormire e i suoi bambini pure, che è questa intimità di Dio, questa intimità delle cose buone e belle. E questo che bussa e dice: no, la porta è già chiusa, non posso alzarmi per darti i pani. E dice Gesù: vi dico che se non si alzerà a dargli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. E cioè si stabilirà la relazione, che forse non era amicizia. Tante volte le condizioni di emergenza a cui la vita ci costringe ci fanno finalmente diventare dei pregatori autentici, e cioè diventiamo oranti in funzione del fatto che siamo angosciati, siamo preoccupati, non sappiamo come rispondere ai fatti. E allora, se non per amicizia, almeno per insistenza, riusciamo a penetrare nel forziere delle grazie di Dio. E quindi la forza non è nella nostra qualità umana, perché non eravamo amici, non avevamo stabilito amicizia con Dio forse, ma Dio guarda ciò che veramente stiamo domandando, ciò che veramente chiediamo. Infatti questo testo termina con: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Dove la forza è chiedere, cercare, bussare. Dobbiamo stare attenti ad avere delle vere domande, anche in mezzo a tanta povertà relazionale e a tanta superficialità spirituale. Noi potremmo fare un salto, un balzo, per mezzo di una vera richiesta di poter aiutare le persone che ci stanno intorno. Quel gridare a Dio: io non so come stare accanto a questo mio amico, io non so come crescere i miei figli. E se anche con Dio tante volte siamo un po' freddini e strani, questa angoscia ci aiuta, la voglia di dare pane a quelli che abbiamo intorno. Badiamo bene, qui si cerca pane per l'amico, quando uno lo cerca per sé, quella non è preghiera, quella è egoismo. E tutto parte da questa storia di chiedere pane per qualcuno. Quando ci facciamo entrare nel cuore l'esigenza di qualcuno, e diventiamo insistenti perché ci teniamo veramente. Ripetiamo: le grazie di Dio passano per l'amore, le grazie di Dio passano per il fatto che uno si prenda a cuore la fame di qualcuno, di qualcun altro, e voglia il pane da Dio e non da altri.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.